Federico Buffa a Radio X, benvenuto nella nostra sede.
Grazie per l'invito.
In questi giorni sei in giro per la Sardegna con uno spettacolo teatrale, perché da un po' di tempo ti piace raccontare le tue storie di sport anche sul palcoscenico del teatro. Ti ha portato in Sardegna il CEDAC e in questi giorni sei appunto sul palco del Teatro Massimo qui a Cagliari. Partiamo proprio da questo spettacolo dedicato a un momento in cui la storia e lo sport si sono incrociati, forse un momento quasi direi irripetibile anche per l'importanza del momento. 1936, le Olimpiadi di Berlino. Come nasce l'idea di scegliere proprio questo momento?
Quando venni contattato da Caterina Spadaro, che lavorava e lavora al Teatro Menotti di Milano, lei mi chiese se volevo fare qualche cosa su un palco. Io ero titubante, sapevo che era un sogno da tanti anni, però non mi sentivo assolutamente in grado. Lei mi ha detto: ma vieni, proviamo. Abbiamo fatto qualche prova e lì il regista dello spettacolo, Emilio Russo, che tra l'altro è nato in Lombardia ma è cresciuto a Cagliari e oggi sono andato a vedere l'Amsicora della sua gioventù, mi disse: sei pronto a fare il grande salto? Io dico: guarda, sinceramente non saprei, però dai, facciamo, proviamo, c'è una storia che vorresti raccontare. Ah, quello è facile, Berlino 36, perché è il luogo, il momento in cui lo sport si divide tra quello che è stato e quello che sarà. Lo sport moderno nasce a Berlino 36, nel bene e soprattutto nel male.
Ecco, tra l'altro con tutte le contraddizioni del caso, questo grande, diciamo, evento di regime che però in qualche modo si ritorce anche contro il regime nel momento poi in cui c'è Owens che vince, sì, le sue quattro medaglie.
Però se un tedesco venisse qua, che era nel 36 all'Olimpico, ti direbbe: ma che Olimpiadi hai visto? Questo è come ci piace raccontarla.
Ecco.
Ma i tedeschi passarono da 4 medaglie d'oro del 32 a 33 nel 36 per 88 medaglie complessive. Non hanno vinto le Olimpiadi, le hanno stravinte. Il tedesco che è arrivato in questo momento: ma che Olimpiadi avete visto?
Se le sono proprio prese.
Se le sono prese, si sono anche inventati il doping di Stato, già che c'erano, ma al di là di quello se le sono prese.
Ecco, al di là delle figure, diciamo, note di questa grande vicenda, abbiamo nominato Owens prima, quali sono gli altri personaggi forti che tu hai tirato fuori, sui quali ti sei soffermato nel tuo racconto?
Ce ne sarebbero sinceramente 50. E in questi giorni è incredibile, perché anche ieri sera una sorpresa. Ogni volta arrivano i figli dei protagonisti, degli atleti del 36. Ho conosciuto il figlio di Ondina Valla e ieri si è presentato a Cagliari il figlio della sua rivale. Io sono allibito. Vengono a teatro, vengono a sentire storie che riguardano la loro vita di fatto. Infatti ho chiesto a uno di questi: ma mamma raccontava di quel 36, non faceva altro che raccontare del 36. A Venaria Reale è arrivato un signore che mi ha detto: io sono il figlioccio di un'altra famosa atleta italiana dell'epoca, che stando al figlioccio ebbe addirittura un flirt con Jesse Owens, che naturalmente se avesse avvicinato la bianca a casa sua finiva male, ma al Villaggio Olimpico succedeva di tutto. Mi ha detto: ma però la mia madrina era un po' timida per fare qualcosa del genere. Storie umane stupende, piene d'Italia, quarta nel medagliere, la migliore Olimpiade di sempre dei nostri, e tanti ricordi.
Beh, eravamo l'alleato, dai.
No, ma quello credo che fosse l'impostazione che si dava allora allo sport. Lo sport doveva significare tanto per quell'epoca. Oggi all'Amsicora, mi hanno detto che l'Amsicora non nasce neanche come stadio di calcio, bensì è una società di ginnastica, e quello spazio serviva ai sabati italiani dell'epoca. Il Cagliari giocava da un'altra parte. È impressionante.
Difatti è anche una straordinaria occasione, al di là, diciamo, della mitologia dell'evento, di quelle immagini così appunto di regime, così ben fotografate peraltro, è anche un'occasione straordinaria per raccontare quel modo di fare lo sport, giorno per giorno, perché dietro quelle prestazioni c'era uno sport che veniva vissuto proprio come dire una palestra quotidiana di carattere, no?
Infatti, assolutamente così. Non a caso le nazioni che vincono di più sono la Germania, gli Stati Uniti, l'Ungheria, l'Italia e il Giappone. Quattro di queste cinque non avevano un regime democratico. Lo sport aveva veramente un altro valore. È stata un'Olimpiade unica nel bene e nel male. Quello che però è certo è che ha segnato la storia dello sport. il modo dei tedeschi di organizzarla, e ne organizzano due in sei mesi, si fanno le invernali a febbraio e le estive in agosto, solo loro potevano, diventa il paradigma di tutte le Olimpiadi a seguire. Se il pubblico è ricettivo, ogni tanto racconto anche un piccolo particolare. Il centro tecnico dove si allena la nazionale italiana di calcio, Coverciano, fu voluto dall'allora presidente della Fiorentina Ridolfi, che però era il capo delegazione italiana a Berlino 36 e fece rifare il villaggio olimpico di Berlino, e quindi gli atleti italiani che riposano lì riposano in bungalow simili a quelli di Berlino 36. Come dire, ma si possono veramente organizzare così bene le cose? Facciamolo anche noi.
A te che sei uomo di televisione, mi viene da chiedere quanto non sia importante anche il fatto che quella Olimpiade sia stata la prima grande Olimpiade raccontata per immagini, per immagini filmiche.
Incredibile.
Ha cambiato il modo di raccontare anche da un punto di vista visivo l'Olimpiadi.
Hai proprio centrato dal nostro punto di vista nel bene l'incredibile impatto dell'Olimpiade del 36. Gli americani hanno avuto quella del 32 e hanno filmato il minimo del minimo. Quattro anni dopo ce l'hanno i tedeschi, la Riefenstahl filma un film, un documentario, Olympia, che oggi è un grande film. Immaginatevi nel 1936, due anni di post-produzione, vince la Coppa Volpi a Venezia, un film epocale. Oggi il CIO non le lascerebbe mettere le telecamere dove lei, che era onnipotente all'epoca, le mise nel 36. Un documento non solo sportivo, di storia del cinema ineguagliabile, che ancora una volta ho scoperto durante questi viaggi in giro per l'Italia, ha la sua copia principale, quella della Riefenstahl, in Italia, perché Pierpaolo Pasolini la chiese per un suo festival negli anni 70 su Sport e Dittatura. La Riefenstahl da Monaco di Baviera gliela mandò e non l'ha mai richiesta indietro, quindi al Gemona del Friuli c'è la vera copia originale del più grande film di sport di tutti i tempi.
Immagini che peraltro tu usi nel tuo spettacolo,
sì,
ovviamente.
No, nostro spettacolo.
Nel vostro spettacolo. Ecco, raccontiamo un po' chi c'è con te dietro questa produzione e sul palcoscenico.
Il teatro è prodotto dal TF Teatro Menotti di Milano, il direttore artistico e regista Emilio Russo, sempre quello della Psicora, e Caterina Spataro lo dirigono, e poi sul palco, per fortuna di chi viene a vedere lo spettacolo, ci sono Alessandro Nini al pianoforte, Nario Marenco alla fisarmonica, lo abbiamo perso una sera un paio di settimane fa perché doveva suonare con Mika al Festival di Sanremo, e Cecilia Graniani che canta in quattro lingue. Loro sono i professionisti dello spettacolo e si vede.
Musiche originali o anche brani d'epoca?
Soprattutto brani d'epoca, si viaggia in Berlin Cabaret degli anni 30 con pezzi da Marlene Dietrich, si passa da qualche pezzo americano degli anni 30, si finisce anche con Miller, e c'è un momento in cui Emilio Russo ha voluto inserire De Gregori con La storia siamo noi, ma di base sono pezzi degli anni 30.
Una curiosità, come venivano seguite in diretta quelle Olimpiadi? Ovviamente con la radio, principalmente con la radio, ma questi filmati per esempio venivano mostrati nei cinema, come venivano fatti vedere, visto che non c'era la TV?
L'idea è proprio quella, purtroppo no, la TV c'è, e come? I tedeschi nel 36 ce l'hanno e trasmettono per la prima volta nella storia dell'umanità le Olimpiadi in diretta. Owens, che non va allo stadio per la cerimonia inaugurale perché corre il 2 agosto, quindi il primo giorno di gare, la vede e lo racconta sugli schermi del villaggio olimpico nel 36, e con l'ingenuità di un ragazzo cresciuto con 9 fratelli in una casa in Alabama, una stanza, quando gli chiedono ma come hai fatto a vederla, risponde col più bello dei alla radio con le immagini.
Quindi siamo già oltre il cinema, siamo già su un media che manda immagini,
sì,
in diretta in alcuni luoghi,
sì,
di raccolta dove la gente le poteva seguire.
È l'uomo sulla luna della storia dello sport, l'Olimpiade del 36.
Fantastico. Federico, io ti ringrazio per essere venuto a raccontarci questo spettacolo. Vi ricordiamo che va in scena fino a domenica al Teatro Massimo, le Olimpiadi di Berlino del 1936. Alla prossima, in bocca al lupo.
Grazie a voi.